Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E finalmente la Reserve Bank of Australia, dopo tanti mesi, se non addirittura anni, di attesa, ha tagliato i tassi di interesse per la prima volta. Questo dopo 4 anni, portando il tasso di liquidità al 4,1%. Noi ne parliamo insieme al docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, il tasso è sceso di un quarto di punto, questo al termine della riunione di 2 giorni tenutasi a Sydney, e il tasso ufficiale di liquidità era al massimo da 13 anni al 4,35%, raggiunto nel novembre del 2023, dopo che la RBA aveva avviato il ciclo di rialzo dei tassi più aggressivo della sua storia recente. E nelle minute della Reserve Bank appena rilasciate subito dopo la decisione si legge: il consiglio di amministrazione ritiene che la politica monetaria sia stata restrittiva e che lo rimarrà anche dopo la riduzione del tasso di cambio. Max, cosa vuol dire?
Vuol dire che continuano a tenere un occhio molto puntato su quello che succede all'inflazione. Quindi per la banca centrale l'inflazione continua a essere troppo alta, anche se sta riducendo, vede ancora incertezze e quindi dice: vabbè, ho tagliato i tassi di interesse adesso, però non aspettatevi che sia il primo di una lunga serie o corta serie di tagli di tassi di interesse. Resto alla finestra a vedere quello che succede, perché nel momento in cui l'inflazione non scende tanto quanto io voglio, io banca centrale, scordatevi altri tagli al tasso di interesse.
Ecco, però in un certo senso si è già nella fascia desiderata dalla Reserve Bank. Gli altri elementi quindi non sono così positivi, quelli tenuti in considerazione?
Ma ci siamo da parecchio tempo nella fascia e anche in discesa a livello di inflazione. Quello che la banca vede come problema è ancora un mercato del lavoro tutto sommato troppo forte, quindi vuole vedere più disoccupati in giro per essere più tranquilla. Però hanno detto più volte che grazie alla tecnologia il mercato del lavoro è anche cambiato, mentre la banca centrale sembra essere ancora fissata sul principio che l'inflazione si riduce solo quando ci sono più disoccupati. Ci sono tanti modi per lavorare oggigiorno e anche tanta gente che ha più di un lavoro. La produttività non sta aumentando e quindi, per quanto lavoro ci sia, non è lavoro di qualità. La situazione attuale, in cui il governo continua a spendere, in un certo senso essere lui il settore trainante dell'economia, abbiamo una specie di paradosso in cui i consumatori non consumano. Lavoro ce n'è, però non è lavoro di qualità, il governo spende più di quello che dovrebbe spendere per tenere tutto quanto a galla e la banca centrale dice: vabbè, qua le spese sono troppe, l'economia sta andando troppo bene perché il governo sta spendendo troppo, io mantengo alti tassi di interesse. Quindi una partita ping pong tra banca centrale e il governo che deve essere risolta in qualche modo. Meno male che in un certo senso ci sono le elezioni vicine e quindi forse un po' di chiarezza ci potrà essere da questo punto di vista, se non altro se sapremo di come la pensano questi due giocatori. Chi soffre però siamo tutti quanti noi consumatori.
Ecco, a proposito di sofferenza, un taglio di un quarto di punto vuol dire poco nelle tasche degli australiani?
Ma guarda, vuol dire poco, però è sempre meglio che ci sia poco che non ci, rispetto a non avere nulla, per cui io da buon ligure dico: bene, ben venga, teniamo questi soldi. La cosa che peggiore che possiamo fare è che avendo 2 soldi più in tasca ne andiamo a spendere immediatamente, perché questo sì fa salire il tasso di inflazione e è quello che poi la banca centrale guarda per decidere se continuare a tagliare oppure no. Possiamo decidere di magari tenerne, risparmiare una parte proprio per aiutare questa grossa macchina che si chiama economia australiana a avere una marcia più consona rispetto a quello che la banca centrale vuole, quindi un'inflazione più bassa.
insomma, il consiglio quindi di tenerle sotto i materassi, il consiglio di Massimiliano Tani. Max, torniamo a parlare di dazi invece, sicuramente parleremo ancora nelle prossime settimane dei tassi di interesse. Invece l'altro tema che è molto caldo da un po' di tempo a questa parte è proprio quella della guerra dei dazi, e ne vogliamo parlare dal punto di vista dell'Europa e dell'Italia. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha messo in guardia contro i riflessi del nuovo corso statunitense in un'Europa che già sta crescendo in maniera molto modesta. Ha aggiunto che l'Italia e la Germania sono i paesi che subiranno di più l'effetto negativo dei nuovi dazi di Donald Trump, che tuttavia per l'Europa sarà meno pesante rispetto a quello di Cina e degli stessi Stati Uniti. Max, perché l'Italia è uno dei paesi più esposti a queste nuove politiche di dazi trumpiane?
Perché siamo tra i paesi in Europa che esportano di più, quindi abbiamo un grosso settore privato ma anche pubblico che esporta, che è collegato al resto del mondo, per cui se commerciare lo si fa con prezzi più alti, noi che siamo tra i commercianti migliori siamo quelli che siamo più aperti a ricevere il contraccolpo di questi prezzi più alti. Per questa è la ragione principale per cui Italia e Germania, che è anche un'economia dedicata alle esportazioni, sono le economie che sono indicate come quelle che soffriranno di più se i dazi aumentano, appunto questa guerra tra virgolette commerciale dovesse continuare. Se invece l'idea dei dazi è semplicemente una tattica per poi negoziare qualche cosa che interessa di più o di meno agli Stati Uniti, allora non ci sarà più una guerra commerciale, si tratta di vedere come aggiustare questo genere di cambiamenti che stiamo sperimentando, stiamo vedendo.
Noi siamo in collegamento con il docente di finanze della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, e rimaniamo in Australia invece adesso. Il governo albanese sta per introdurre un divieto di 2 anni per gli investitori stranieri per l'acquisto di case esistenti in Australia, un divieto che entrerà in vigore dal 1 aprile del 2025 e durerà fino al 31 marzo del 27, con una revisione prevista per determinare se debba essere esteso o meno. E attualmente gli investitori stranieri possono acquistare proprietà stabilite soltanto in circostanze limitate, come ad esempio per motivi di lavoro o di studio, e secondo le nuove regole saranno esentati soltanto gli investimenti che incrementano l'offerta di alloggi. Max, normalmente tu sei pessimista, l'abbiamo imparato a conoscere, su queste azioni dei governi che non vanno al cuore del problema. In questo caso può essere considerato però perlomeno un segnale di impegno nella crisi abitativa che sta attanagliando l'Australia?
Assolutamente no, cioè se questa fosse una domanda del mio corso di economia, e credo che il corso di economia di qualsiasi insegnante di economia in Australia, e tu rispondessi in questo modo, quindi come possiamo aiutare le persone a trovare casa, e risposta di Carlo Reglia, blocchiamo, non permettiamo che gli stranieri comprino casa in Australia, il risultato è bocciatura feroce.
Mi stai dando del somaro in potenza?
Da somaro che deve stare nell'angolo con gli appelli.
Ecco.
Perché visto che questa banda con il cappello dell'asino, visto che i politici però non sono dei fessi, quindi a parte, diciamo così, la coincidenza che questa misura entra in vigore il 1 aprile, quindi insomma, April's Fool può anche forse essere significativo, però i politici non sono dei fessi, quindi per quale motivo i nostri politici laburisti decidono di fare una cosa di questo genere? Beh, visto che i politici non sono fessi, ma sono degli abilissimi comunicatori, uomini di marketing e quindi sostanzialmente di vendite, probabilmente hanno visto che c'è una parte di elettorato o di elettorato che a loro fa gola, che pensa questa cosa, che assolutamente non è vera, che gli stranieri in un certo senso possono rubare le case australiane. Quindi bloccando o non permettendo che gli stranieri comprino case in Australia, ecco lì che si risolve parte del problema. Fa parte di una mentalità che abbiamo visto in passato, ogni tanto viene fuori, tipo gli stranieri mi stanno rubando il lavoro, cose che succedono. Da un punto di vista economico, statistico, questo assolutamente non è vero. Magari possiamo vedere nel CDS se ci sono delle persone che dicono: guarda, io non ho comprato casa perché uno straniero me l'ha comprata. Possono essere dei casi, però generalmente stranieri e australiani sono interessati a cose ben diverse quando si tratta di abitazioni. Per cui ripeto, è più una mossa di marketing per pagare una parte dell'elettorato, che può essere un elettorato che già sta votando il Partito Laburista, oppure magari sta considerando di votare il Partito Laburista, questo di cambiare il partito, e vede in questo tipo di mossa invece un qualche cosa di positivo. Da un punto di vista economico, ripeto, questo tipo di iniziativa è da angolo col cappello col somaro e magari la bacchettata sulle mani.
E siamo tutti contenti di non essere studenti, alunni del professore Massimiliano Tani, che salutiamo per adesso. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie Max.
Certamente, ringrazio te e tutti quanti gli ascoltatori. Buona giornata.
E questo era Massimiliano Tani, docente di finanza della University of New South Wales di Canberra.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.